Allora, volevo parlarvi un po' della mia testimonianza e aggiungere alcune cose che poi ho studiato a seguito di questo. Quando io mi sono convertita un anno dopo mia sorella Isabella e ho visto in lei un cambiamento enorme. Lei è passata da essere così ad essere così, ma forse facendo due giri perché era proprio diversissima. E, ho visto mio marito cambiare dall'oggi al domani e ho visto un cambiamento in lui. Anche così si è ribaltato, si è trasformato. Io mi guardavo e dicevo, ma più o meno ero già brava anche prima, più o meno non è che sono cambiata più di tanto, insomma. E, è stato il giorno del mio battesimo, quel Signore mi ha aperto gli occhi e mi ha fatto vedere in che cosa io ero cambiata. Io ho cambiato il modo di essere, il Signore mi ha dato una faccia. Perché vi dico questo? Perché prima ero una persona che amava compiacere gli altri e per compiacere gli altri assumevo la faccia del mio interlocutore. È una cosa pericolosissima perché a lungo andare tu perdi la tua identità. E io il giorno che mi sono battezzato ho capito che avevo un'identità. E così ringrazio Dio. La cosa che mi capitava spesso quando non ero convertita era quella di parlare con gli altri e non lo so, magari parlavo con una cugina in particolare. E questa cugina ha la tendenza allo sparlaggio. Allora, lei parlava, no, di altre cugine o di mia sorella o di chiunque altro. Ho parlato tanto male di Isabella quando si è convertita. Però questa cosa qua è brutta, è grave, perché effettivamente non, mi ha fatto perdere quella che ero, perché con questa cugina io parlavo in un modo, poi magari andavo dall'altra cugina. E le raccontavo quello che questa cugina mi aveva detto, omettendo ovviamente tutte le cose che avevo detto io. E quindi con una ero quella che non tollerava gli evangelici, o con l'altra ero quella che tollerava gli evangelici ma non tollerava quelli che fumavano, poi fumavo di nascosto, oppure insomma non capivo più chi fossi. Il giorno che mi sono convertita, il Signore ha fatto di me Paola, quella Paola che tutti conoscete, quella Paola che adesso vi parlerà un po' della sincerità, delle dicerie, dei pettegolezzi, perché l'ho studiato in chiesa quando mi sono convertita e voglio trasmettere a voi le cose che ho imparato. Allora, quello che vi volevo dire è questo, che comunicare attraverso la parola è un privilegio per il quale noi dobbiamo ringraziare Dio. Perché Dio ci ha fatto a sua immagine e somiglianza e spesso noi abusiamo però di questo privilegio, usiamo la nostra parola per il male e non per il bene. Visto che vi parlo di dicerie e di pettegolezzi, vi dico che cosa vuol dire diceria. Diceria vuol dire voce priva di fondamento sul conto di qualcuno, spesso messa in giro con intento maligno, quindi priva di fondamento, una bugia. Un pettegolezzo invece è un discorso atto a mettere in cattiva luce qualcuno. Quindi io posso fare un pettegolezzo raccontando un fatto personale, reale di qualcuno, però nell'intento preciso di metterlo in cattiva luce. Quando noi parliamo, la nostra comunicazione verbale è la cosa più importante, è una cosa bella, perché il Signore ci ha dato questo modo di colorare le nostre frasi, le cose che raccontiamo in modo talmente tanto forte che noi quando raccontiamo una cosa siamo capaci di trasmettere emozioni, sensazioni, anche solo, che ne so, con un ammiccamento, un gesto, così facciamo sì che gli altri percepiscano quello che noi siamo. Appunto, come ho detto prima, questa capacità viene da Dio, che ci ha fatti a sua immagine, come è scritto nella Genesi. Però Dio della nostra lingua, nella Genesi parla molto bene di questa cosa, della parola che crea, parla molto bene, perché è la sua parola. Ma quando parla della nostra lingua non parla benissimo sempre. Perché? Perché subito dopo la comparsa di Dio nella Genesi appare una figura che è il primo che ha fatto una calunnia. Chi è che ha calunniato per primo? È stato il diavolo, è stato Satana, il primo calunniatore della storia, perché la sua calunnia fu addirittura nei confronti di Dio, cioè lui si è permesso di calunniare Dio. In Genesi 3, dall'1 al 6, vediamo come Satana volesse mettere Dio in cattiva luce. voleva farlo passare per un Dio esigente, per un Dio egoista, per un Dio che aveva creato delle creature solo perché lo servissero e non voleva che queste creature un giorno diventassero pari a lui. Era un misto fra verità e menzogna, cioè, come abbiamo detto prima, di dicerie e di pettegolezzi. Perché Dio gli dice, non morrete affatto, falso. Ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete i vostri occhi si apriranno, vero. E starete come Dio, falso. Avendo la conoscenza del bene e del male, ed è ancora vero. Quindi noi chi vogliamo imitare? Vogliamo imitare Dio che con la sua parola ha creato cose belle e vide che erano cose belle? O Satana? Cioè insomma dobbiamo decidere noi a chi vogliamo assomigliare. E, quindi uniti al termine lingua noi troviamo aggettivi brutti, bugiarda, fraudolenta, micidiale, perversa, ma quindi è solamente nel caso in cui imitiamo il male, non il bene ovviamente. E la lingua è paragonata a un fuoco che divora, a una spada che ferisce, a un dardo mortale e al veleno di un serpente. Com'è possibile, dato che l'ha fatta Dio? Perché la nostra lingua parla dall'abbondanza che abbiamo nel cuore. Quindi, se nel cuore mettiamo pensieri di pace, pensieri d'amore, pensieri che ci fanno assomigliare a Gesù, a quel punto la nostra lingua produrrà bene. Se nel cuore mettiamo pensieri malvagi, ed è facilissimo che entrino, perché purtroppo insanabilmente il nostro cuore è così, allora la nostra lingua porterà quei frutti e non quelli di cui abbiamo parlato prima. E, allora, volevo dirvi una preghiera, che è la preghiera di Davide, che dice, siano gradite nel tuo cospetto le parole della mia bocca e la meditazione del mio cuore. Questa deve essere la nostra attitudine, la nostra preghiera, il nostro atteggiamento. Giacomo, interrompimi.
Mi vedi svenire.
La parola di Dio tratta moltissimo dell'argomento lingua e di come usarla. Se noi teniamo conto di questo argomento, se noi teniamo conto di quello che è scritto nella parola, allora viviamo bene, la nostra vita darà gloria a Dio e testimonierà di Lui. Nel libro di Giacomo, un po' Giacomo, io quello della Bibbia lo vedo un po' come il nostro pastore, che non indora mai la pillola, insomma, è diretto. Giacomo appunto descrive con tanti paragoni la nostra lingua e la paragona. Uno, alla bocca di un cavallo, che sotto il morso dà l'andatura a tutto l'animale. Due, a un piccolo timone, che sa dirigere una barca anche grande. E, tre, ad un fuoco che, se alimentato, può estendersi anche fino a mandare in fiamme tutta la foresta. Quindi, anche che ne so, una cicca di una sigaretta così può mandare veramente a fuoco tutta la foresta. La morale è che la lingua è piccola, però in realtà è molto, molto influente. E, vi invito a meditare su una frase che è scritta appunto nella lettera di Giacomo, che dice, se uno non sbaglia nel parlare, è un uomo perfetto, capace di tenere a freno anche tutto il corpo, perché è difficilissimo dominare la propria lingua. In un secondo, da un pensiero, siamo capaci di tradurlo in una frase, e spesso ci pentiamo anche delle cose che diciamo. Però se siamo capaci di dominare la nostra lingua, siamo capaci di dominare anche tutto il resto del corpo. È bene ricordare che un racconto, anche se vero, che diffama un nostro fratello, passando da una bocca all'altra, spesso si arricchisce di tanti particolari che non esistevano. E si deforma, ad ogni passaggio vengono aggiunte cose, ma non per cattiveria, perché tante volte magari succede che noi vogliamo aggiungere una cosa in più che è quasi probabile che sia veramente capitata, oppure non capiamo quello che ci è stato detto e lo riportiamo in maniera sbagliata. Non è sempre, però è come una valanga, parte da una pallina di neve che comincia a ruzzolare su un pendio e volta dopo volta si arricchisce sempre di più di neve e diventa una valanga. Quindi una diceria, un pettegolezzo, che possono essere cose veniali, facilmente si possono trasformare in calunnie e dobbiamo fare attenzione a queste cose. Allora, una storiella che vi racconto velocissima è quella di un fratello che aveva un fratello, un omino, insomma, un signore che aveva un problema con un'altra persona e parlava e spettegolava di lui. A un certo punto, dopo anni di maldicenza, questa persona si è pentita e ha detto: "Perdonami, non volevo, ho fatto male a te, chiedo scusa al Signore." E la persona dice: "Guarda, io ti perdono sicuramente, anzi sono contento e sono sicuro che il Signore vuole che io ti perdoni e che fra me e te sia tutto a posto." Poi ha preso questa persona, l'ha portato sul campanile della sua chiesa, una chiesa cattolica col campanile alto, ha preso un bel cuscino e gli ha detto, l'ha aperto il cuscino e ha fatto volare tutte le piume. Ha detto: "Gli effetti del tuo gesto saranno passati quando avrai potuto raccogliere tutte le piume." Perché noi non pensiamo che pentirci di aver parlato male di qualcuno possa risolversi solo quando facciamo pace fra noi e la persona di cui abbiamo parlato male. Gli effetti del pettegolezzo durano, si espandono nel tempo, a macchia d'olio, diventa una cosa veramente difficile da gestire. Si può fare maldicenza anche tacendo. Questa cosa in cellula ha creato un po' di scalpore, perché effettivamente siccome io sto zitto non dico niente, perché a volte è più dannoso il silenzio di un lungo discorso. Se noi partecipiamo, vediamo delle persone che spettegolano e stiamo zitti, semplicemente perché ci vergogniamo, semplicemente perché non vogliamo dir nulla magari alla persona che sta parlando male, facciamo male uno, perché magari ammicchiamo, sì, e poi dopo dici: "Signore, ma tu lo sai, io non ho detto niente." Ma il Signore lo sa anche che tu hai ammiccato e che hai fatto capire all'altro che eri d'accordo con lui, insomma, Dio non si può prendere in giro. E poi anche perché in realtà anche il non dire niente alimenta questa cosa, il fratello che parla male è un fratello che, insomma, va corretto. Una piccola esperienza nella mia vita di neocredente, ormai sono 12 anni che sono convertita, però appena convertita frequentavo insieme a mia sorella e mio marito una famiglia di credenti che servivano il Signore in chiesa, ma c'era una cosa che mi stonava tanto. Ci riunivamo a tavola con queste persone e improvvisamente facevano l'analisi logica e grammaticale di tutta la chiesa, parlando male, ma non spettegolando di tutti. "Hai visto quello? Hai visto quell'altro?" Per me erano carissimi fratelli, però questa cosa stonava tantissimo. E ringrazio Dio che non siamo stati così sciocchi da prenderli a modello, perché per noi erano cristiani maturi. E vi dico, attenzione anche quando incontrate persone che si sono appena convertite, persone che si stanno avvicinando al Signore, con il vostro atteggiamento insegnate. E ultima cosa, insomma non è proprio l'ultimissima, ricordiamoci sempre che Dio disapprova il peccato e non il peccatore, perché in realtà noi dobbiamo amare le persone sempre, di essere misericordiosi come misericordioso il Padre nostro. Dobbiamo capire il perché le persone che parlano male e non dire: "Ah, socia, tu sei un pettegolo" e giudicare la persona che parla male. Noi dobbiamo capire e curarci, perché siamo una chiesa, siamo un corpo, siamo fatti gli uni per gli altri ed è giusto che insieme cresciamo. Quindi questo mio discorso, questo mio studio non è volto a diventare più tolleranti. Adesso io vi parlerò delle motivazioni per le quali una persona diventa pettegola o maldicente, ma non è per dire: "Oh sì, c'è questa cosa alla base, poverino me." Non è per questo. È perché io voglio che questa cosa ci aiuti ad estirpare il problema alla radice, non a rasarlo, perché quando noi facciamo un prato, il prato poi ricresce e ricresce anche più rigoglioso. Se questa cosa viene tolta alla radice, è estirpata e non nasce più. Quindi i motivi per cui una persona diventa maldicente, posso dirli? Sì, ok. Sono orgoglio e superbia. Ed è la maldicenza un po' che aveva quella, questo è il primo, ed è il più scontato secondo me, quello di Satana, quello che aveva fatto desiderio di diventare o di essere qualcuno. Di solito le vittime, appunto, sono le vittime della maldicenza di queste persone, sono persone che godono della stima altrui, e questo tipo di critica è volta appunto a sminuire questa stima gli altri hanno, insomma, per loro. Bisogna essere temperati e moderati, quindi non bisogna avere troppa poca stima di noi stessi, ma neanche troppa, non va bene, perché avere troppa stima, no, non ti stimare saggio da te stesso, nei quartetti biblici l'abbiamo imparato, mia figlia ride. E bisogna appunto non stimarsi troppo, e non stimarsi troppo perché si rischia veramente di poter, che ne so, parlare male delle autorità, per esempio, parlare male del pastore, dire sopra lui io avrei fatto diversamente. Non si fa. E soluzione la troviamo nella Bibbia, prima Pietro 5:6: umiliatevi affinché Dio vi innalzi. Seconda motivazione per la quale si può essere maldicenti: per insicurezza. Le persone insicure non vogliono fare vedere agli altri i propri difetti e spesso criticano gli altri, i difetti degli altri, perché così non si vedono i loro e si mettono lì a dire insomma, è una cosa inconscia in realtà, perché è una cosa talmente, forse questa qua era il mio problema prima, ve lo dico, è l'insicurezza. È una cosa inconscia, perché tu dici io sbaglio, io non sono perfetta, io non sono come gli altri, però anche loro. E quindi fai vedere agli altri che anche loro commettono degli errori. E soluzione sempre nella Bibbia. Galati 2:20: non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Io sono come Gesù, io voglio essere come Gesù, e non credo proprio che Gesù si metta a fare delle maldicenze sulla gente. Terzo motivo, intransigenza. Ecclesiaste 7:16. In Ecclesiaste è scritto: non essere troppo giusto. A questa cosa molti potranno dire: ma no, magari, bisogna essere troppo giusti, bisogna. Però se nella Bibbia c'è scritto non essere troppo giusto, vuol dire che serve a qualcuno magari, non a tutti. Mai superare la misura stabilita da Dio, perché Dio ci dice di essere giusti, ma non più di quello che Lui ci chiede di essere. Dobbiamo essere giusti, come ha detto Lui. Mai imporre agli altri pesi che non possono portare, mai imporre anche a noi stessi pesi che non possiamo portare. Questa troppa intransigenza ci fa diventare ipercritici. Quindi siamo in grado di emettere giudizi molto severi e mai positivi. Soluzione nella Bibbia sempre. Matteo 5, versetto 7. Beati i misericordiosi, perché a loro sarà fatta misericordia. Impariamo ad applicare la misericordia nella nostra vita e nei rapporti interpersonali. Quarto ed ultimo punto. Suscettibilità. Un permaloso si offende quasi per tutto. Ah, il permaloso tendenzialmente dice: io sono fatto così, non è che posso cambiare, gli altri mi conoscono, mi amano, devono starmi vicino. Questa cosa non è vera. Il carattere naturale si può modificare per aiuto e per grazia di Dio. Una persona permalosa ha un grave problema, perché in realtà non solo si sente sempre sotto giudizio e sotto attacco, ma a un certo punto, quando pensa di essere criticato, quando pensa di ricevere una critica, si difende. Non c'è miglior difesa dell'attacco, per cui attacca, parlando preventivamente male della gente. E no, non va bene. Soluzione per chi ha avuto problemi di suscettibilità. L'amore non sospetta il male. 1 Corinzi 13:5. In conclusione, le dicerie e pettegolezzi non vanno raccolti, mai. C'è un esempio che non è biblico, l'ho portato anche in cellula, è una storia di Socrate. Socrate ricevette qualcuno che voleva parlargli male di qualcun altro e lui gli ha detto: ferma, hai passato questa cosa ai tre colini? Socrate, quali sono i tre colini? Sono: uno, sei sicuro che sia vero? Perché prima di dirmela ti devi accertare che sia verità. Due, sei sicuro che sia buono? Perché prima di dirmelo devi sapere se mi stai dicendo una cosa buona o se mi stai avvelenando. Tre, sei sicuro che sia utile che io lo sappia? Perché se io non lo devo sapere, perché me lo dici? Qual è la motivazione per cui tu mi stai dicendo questo? Quindi la critica non edifica. Può essere di due tipi, critica che non edifica o critica costruttiva, perché abbiamo sentito parlare anche di critiche costruttive ed edificanti. Quando la critica è costruttiva ed è seria ed edificante e necessaria, allora il consiglio che vi do è di accoglierla come informazione, prima di accettarla per buona, metabolizzarla, se vediamo che è buona, accettiamola per buona, ma mai diffonderla se non è il caso, non ha senso diffondere delle critiche. Proverbi 16:28 dice: il maldicente disunisce gli amici migliori. Il rischio è questo. In famiglia ed in chiesa dobbiamo applicare questi principi, o almeno ci proviamo, perché insomma, come vi ho detto, la lingua è qualcosa di durissimo da mettere a freno. È l'ultimo foglio, finito. In famiglia, avete mai conosciuto mariti che non fanno altro che evidenziare i difetti delle proprie mogli? Oppure viceversa, mogli che non fanno altro che dire: ah, mio marito, che borsa. O i genitori che non fanno altro che dire: mio figlio è così, davanti a tutti, davanti agli altri, davanti ai figli, lontano dai figli. O i figli che non fanno altro che prendere in giro i genitori. Oppure tra fratelli e sorelle, tra fratelli, insomma. Si aprono brecce, divari incolmabili in famiglia. Queste cose, domanda, ci fanno assomigliare a Gesù? Cosa ci dice la Bibbia? Ai mariti che parlano male delle mogli, il Signore dice: mariti, amate le vostre mogli. Non c'è amore. Non c'è amore nella critica, non c'è amore. Alle mogli, mogli, onorate, rispettate i vostri mariti. E nella critica quale onore e quale rispetto troviamo? Padri, non provocate a dire ai vostri figli, ma allevateli nella disciplina e ammonizione del Signore. Padri e madri, lo dico anche per me, i nostri figli li portiamo al Signore con l'esempio, e l'esempio non è tu hai sbagliato. Figli, unico comandamento con promessa: onora tuo padre e tua madre affinché ti sia bene e tu abbia, forse tu stia bene, e tu abbia lunga vita sulla terra. Fratelli, questa è una cosa lunga, non me la sono appuntata, ve la leggo. Il Salmo 50, versetto 20 e 21. Tu siedi e parli contro tuo fratello, diffami il figlio di tua madre. Hai fatto queste cose, io ho taciuto e tu hai pensato che io fossi come te, ma io ti riprenderò e ti metterò tutto davanti agli occhi. Questo il Signore pensa quando parliamo male dei fratelli. Anche non solo fratelli, figli della stessa madre, come è scritto qua, ma i fratelli, eh? Salmo 50, versetti 20 e 21. In chiesa, quella era la maldicenza in casa. In chiesa, Galati 5, 13, 15. Se vi mordete, vi divorate gli uni gli altri, guardate di non essere consumati gli uni gli altri. Questo è il piano di Dio per noi. Stiamo sentendo ultimamente gli uni gli altri, ma lo stiamo sentendo in una maniera positiva. Edifichiamoci gli uni gli altri, ma non mordiamoci, non divoriamoci gli uni gli altri, perché sennò sfasciamo la Chiesa, non facciamo del bene alla nostra comunità. Quindi, a conclusione di tutto questo, vi volevo dire un'ultima cosa, perché ho parlato solo del male di parlare degli altri, eccetera, eccetera. Però parlare di un peccato commesso dagli altri non è sempre maldicenza, ecco, non facciamo di tutto un'erba un fascio. Perché in realtà, se noi diciamo non parlerò più, non dirò più niente, no, non va bene, non criticherò più, e allora lì ci sta. Ma fingere di ignorare un peccato fa male a te e fa male a tuo fratello. La Chiesa è una famiglia dove tutti si amano, dove tutti si proteggono. E la Chiesa è un corpo, l'abbiamo detto, l'abbiamo studiato, ce lo stiamo dicendo. Dipendiamo dalla salute gli uni degli altri. Se ignoriamo il male, uno, il fratello non viene curato. Due, il male si contagia e dilaga. L'amore deve spingerci nei rapporti interpersonali, è l'unica cosa, non la critica, non il pettegolezzo, l'amore è la cosa che colpisce le persone che vengono da fuori, l'amore che ci lega. Fine di tutto, Efesini 4:29, un versetto con il quale vi lascio, scusatemi tanto se sono stata lunghissima. Nessuna mala parola esca dalla vostra bocca, Ma se ne avete alcuna buona che edifichi, ditela affinché conferisca grazia e salvezza a chi l'ascolta. Dio vi benedica. Amen.